qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Buonasera a tutti quanti, questa è Radio Nazionale Veneta, faremo un'altra trasmissione di approfondimento, speriamo che sia interessante e che sia elemento di discussione, di dibattito e quindi che sia una trasmissione utile. Adesso l'argomento che andiamo a trattare è un argomento importante, è un argomento importante perché tutti parlano, tutti dicono e si sentono anche delle cose le più controverse rispetto a questo tema. E esiste in Italia una dittatura o non esiste in Italia una dittatura? Ecco, questo è un argomento bello, interessante. Io credo che una dittatura esista nel momento in cui i poteri dello Stato non rispondono a nessuno. Ecco, vediamo che durante il fascismo esisteva una dittatura e com'è che si poteva estrinsecare questa dittatura? Questa dittatura si estrinsecava col fatto che Mussolini e il suo, diciamo, gruppo fascista, nessuno poteva contrastarlo, non c'era possibilità di addivenire neanche a quel concetto di democrazia borghese, che significa andare alle elezioni, in qualche modo verificare se quanto detto è stato mantenuto, oppure quindi dare un giudizio, dare una valutazione e quindi anche poter scegliere chi farsi amministrare o comunque dare dei giudizi. E allora diciamo che negli ultimi 20 anni in Italia esiste una dittatura, chiamiamola dittatura oppure chiamiamola come volete voi, in che termini si esercita questa dittatura? Questa è una dittatura che, nonostante quello che ci vengono a dire, non è una dittatura fatta, esercitata da una classe politica che nel suo insieme, sia a destra sia a sinistra sia in centro, è una classe politica imbelle, incapace, non sa fare neanche il suo lavoro, che non è quello di fare gli interessi del popolo ma fare neanche i suoi interessi. È una classe politica che è permanentemente, continuamente, costantemente ricattata, guidata, condizionata da chi? Dalla magistratura. Perché dico che è condizionata dalla magistratura? Perché la magistratura è l'unico potere che non è sottoposto a nessun controllo, non è sottoposto a niente e a nessuno, esercita il suo mandato senza nessuno che sia in grado di giudicarla. È una magistratura che si autogiudica per sé, è una magistratura che non ha al suo interno, c'è nessun tipo di meritocrazia. Si entra nella magistratura, si supera alcuni esami e dopo di che, a prescindere da qualsiasi tipo di valutazione, da qualsiasi tipo di produttività, a prescindere da qualsiasi cosa, si arriva fino ai massimi vertici della magistratura. È anche evidente che la magistratura non risponde a niente e a nessuno, e questo le dà una immunità assoluta. Allora qualcuno può sostenere che quando che uno entra nella magistratura, quando qualcuno entra in alcuni poteri, diciamo così, o contropoteri o contropesi, che possono essere la magistratura, ma può essere anche la Corte Costituzionale, la Corte dei Conti o altro, si spoglia del suo passato e uno non si spoglia del suo passato, uno rimane con la sua cultura, con la sua storia, con la sua educazione, rimane come era prima, senza parlare di riflesso condizionato di Paolo, possiamo affermare tranquillamente che qualsiasi uomo non è un robot, qualsiasi uomo esercita gestisce la sua vita, il suo operare in base alla cultura, alla sua cultura. È chiaro che se noi mettiamo nella magistratura un tagliatore di testa del Borneo, un Dayako, lui sosterrà che è giusto tagliare la testa alle persone che non corrispondono agli interessi di quel tipo di società. Quindi nessuno si spoglia, nessuno è immune da questo, e noi vediamo che negli ultimi 20 anni quello che sono successe una quantità di cose che sono veramente gravissime, e qua non si tratta tanto di una serie di cose gravissime, e noi parliamo sempre dei guai giudiziari di Berlusconi. I guai giudiziari di Berlusconi è un problema di Berlusconi. Noi dobbiamo parlare anche dei guai giudiziari di decine di milioni di persone. I guai giudiziari determinati non da lui, ma determinati dalla incapacità della magistratura, nelle sue varie sfaccettature, di essere presente e di essere in grado di dare giustizia a chi la richiede. Ecco, questo è l'elemento fondamentale. Io dico, cito alcuni casi, perché questi casi possono essere interessanti ed essere esplicativi di un sistema giudiziario, di un sistema di una magistratura. Ecco, vediamo il caso più eclatante, è il caso di Enzo Tortora. È stato cacciato in carcere, messo alla gogna, sembrava che lui fosse il capo, il super capo della mafia. Poi si è dimostrato che non era vero, e quindi io credo che prima di porre in essere qualsiasi tipo di privazione della libertà da parte dell'individuo, o comunque della tranquillità da parte dell'individuo, bisogna avere la certezza. Io sono dell'avviso che un potere giudiziario che si basa essenzialmente, se non quasi esclusivamente, ma diciamo essenzialmente, sulla delazione, che si basa sul pettitismo, è un sistema indegno di una società civile e libera. Chi esercitava questo elemento, cioè questo, quello di spiare il vicino di casa, quello della delazione, quello di risolvere magari delle controversie, delle antipatie con il vicino di casa o con qualcuno che tu conosci attraverso la delazione, è un sistema che veniva esercitato nei regimi stalinisti, nei regimi nazisti, nei regimi franchisti, nei regimi mussoliniani, ma non solo, ma veniva esercitato anche nel buio medioevo, dove che bastava che uno venisse denunciato come essere una strega e questa veniva immediatamente bruciata. Chi non confessava veniva torturato, ed è evidente che tra la tortura e confessare che erano colpevoli, e quindi in tutti i casi morire, era meglio morire che non subire la tortura. Ecco, in maniera molto più, diciamo così, diplomatica, si esercitano gli stessi elementi adesso. Io ho parlato del caso Tortora, ma posso dire che, tanto perché sia chiaro, che non è una questione di bianchi, di extracomunitari, che chi subisse in maniera molto pressante e peggiore l'ingiustizia sono gli extracomunitari. Cito semplicemente un caso di un extracomunitario che è stato per 15 mesi abbandonato in carcere senza che nessuno se ne preoccupasse, perché evidentemente era un extracomunitario e quindi non aveva famiglia, non aveva nessuno, e il magistrato che doveva interessarsi di questo extracomunitario se ne è dimenticato per 15 mesi in carcere, e poi questo ha subito un richiamo verbale, un richiamo scritto, non lo so, da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, però la sua carriera è continuata ad andare avanti, nessuno l'ha fermato, e questo è quanto si è verificato. Nessuno si pone il problema di sapere se questo pagherà o non pagherà. Poi c'è il caso, ultimo caso più eclatante, e che è quello sul piano politico, di Del Turco, Ottaviano Del Turco, che personalmente non mi è simpatico, non mi è stato mai simpatico, ma questo non vuol dire che siccome che non mi è simpatico deve essere cacciato in carcere, deve essere tolta la libertà, deve essere tolta la tranquillità, deve essere additato a responsabile di tangenti e di quant'altro. Ci ricordiamo che quando la magistratura, i magistrati si sono, o comunque il pubblico ministero, adesso no, io non so tutta quanta la gerarchia all'interno della magistratura, si è presentato davanti alla televisione, aveva montagne di carte, montagne di fotocopie, montagne di faldoni, e ha detto che loro hanno la prova certa, certissima, che Del Turco è un malfattore, che Del Turco è un tangentaro, che Del Turco va messo in carcere. Non solo, ma aveva questo, ma addirittura avevano anche dei pentiti che parlavano e accusavano Ottaviano Del Turco di essere un malavitoso, di essere uno che prendeva soldi, che prendeva tangenti. Ecco, io vi chiedo a voi che siete persone intelligenti, qual è la differenza che passa tra questo tipo di approccio alla giustizia e quello che c'era nel Medioevo, no? Quando arrivava la Sacra Inquisizione, affermava che uno faceva delle pratiche di stregoneria, e affermare che faceva parte di stregoneria, cosa succedeva? Si prendeva l'individuo accusato di pratiche di stregoneria, si lo metteva nella camera della tortura, si metteva nella monaca di quella delle torture, si torturava finché questo confessava. Una volta che questo aveva confessato, era la dimostrazione dimostrata che lui era colpevole. Ditemi se voi, se uno viene torturato, se può poi non dichiarare, pur che di venire liberato, o comunque anche non di venire liberato, chiedo scusa, ma di venire anche ucciso pur di non subire quello che può subire uno con la tortura. Adesso uno viene messo in carcere, sappiamo lo stato delle carceri italiane, che non è certamente un sistema carcerario buono, e questo corrisponde a che cosa? Al fatto, tanto ti metto in carcere, se confessi ti do gli arresti domiciliari, se non confessi ti stai in carcere, e quindi questo è stato fatto anche qualche decina di anni fa. La gente sia che fosse colpevole sia che non fosse colpevole, ma siccome che nessuno può scagliare la prima pietra, tutti quanti avevano qualcosa da nascondere, e questo veniva poi a dimostrare che la magistratura aveva ragione. Poi non importa se c'è gente che si è suicidata, gente che è impazzita, gente che ha perso la dignità. Mi ricordo sempre che c'è stato qualche anno fa uno che è stato accusato di aver violentato una bambina di 2-3 anni, sua figlia, e poi dopo un po' hanno scoperto che non è stata violentata, ma le ferite che aveva sull'apparato sessuale erano determinate da un tumore. Chi è che pagherà per il dolore, il male, la vergogna che poteva avere un genitore del genere? Nessuno, nessuno. Allora, questo tipo di sistema non può che essere giudicato come un sistema che esercita una dittatura al di fuori di qualsiasi controllo, che è in grado di condizionare la vita di decine di milioni di persone. Perché vi faccio un esempio: io vado a lavorare in fabbrica per ragioni non per colpa mia, mi cade perché non era sistemata la questione, mi cade un peso sul piede, mi distrugge il piede, e denuncio naturalmente il proprietario del magazzino. Qui si va avanti, a quel punto si va avanti decine di anni per determinare se mi deve corrispondere dei soldi o non mi deve corrispondere dei soldi, perché chi se ne frega? Cioè, tu ti tieni il tuo piede fonfo, tuo piede rotto, io vado avanti, pago un avvocato, e quella cosa va avanti finché alle calende greche. Nel frattempo io cosa faccio? Cosa mangio? Come esercito altre professioni? Magari sono anche invalido, io chiedo a tutti se questo è un sistema giusto, è un sistema democratico. Ci sono, io non sono all'interno della magistratura, non controllo la magistratura, io dico soltanto che questo tipo di sistema è funzionale a mettere un popolo sotto condizionamento, e credo che oltre a questo possiamo verificare che anche come la magistratura esercita il suo potere, esercita il suo, diciamo così, tallone contro il movimento patriottico, contro chi tenta in qualche modo di trovare, di costruire una società che non è tanto una società veneta, della Repubblica Serenissima o della Repubblica Italiana, cerca di costruire una società giusta, visto che l'Italia dopo 150 anni non è in grado di darci una giustizia giusta, non è in grado di lavorare per costruire una società più armonica, e rientra nei nostri diritti di patrioti, di veneti, di gente sociale che si batte per il bene della società nella sua complessità, nel suo complesso, di portare avanti una politica atta a liberarsi da questo cappa, da queste catene. Allora, nel 1997 io ero col Veneto Serenissimo Governo, ero amico ed facevo parte del Veneto Serenissimo Governo, e il Veneto Serenissimo Governo ha liberato Piazza San Marco. Dopo un certo periodo la magistratura ha deciso che anch'io ero implicato, ha messo in atto una serie di perquisizioni a casa mia, nel luogo di lavoro, eccetera. Dopo ore e ore e ore di perquisizione non hanno trovato niente. L'accusa era, l'avviso di garanzia era di banda armata, di lotta contro lo Stato, di associazione sovversiva e quant'altro, cioè praticamente erano reati che presupponevano 30 anni di carcere, ergastolo, 6 mesi di fucilazione nella schiena, io non ho capito bene cosa. Sta di fatto che dopo che hanno finito la perquisizione, io ho dovuto ovviamente ho chiamato, telefonato un avvocato, ho chiesto di parlare con un avvocato, e questo avvocato mi ha detto che siccome che i reati erano molto gravi, quindi necessitavano perseguire un po' di soldi, necessitavano dei soldi, mi ha detto che siccome che lui era un amico, mi ha detto dammi 10 milioni, io seguirò la pratica nel suo insieme. Ecco, cosa è successo? Che dopo io non ho sentito più niente, dopo 6 mesi si è confermato l'avviso di garanzia e poi non si è sentito più niente. Dopo 12, e sono passati 12-13 anni, non si è saputo più nulla. Nel frattempo però io dovevo stare in stand by, dovevo stare attento, dovevo avere paura, perché nessuno mi ha comunicato che io ero indagato e quindi dovevo essere sottoposto a procedimento penale, oppure non ero indagato, è stata archiviata la questione e chi si è visto si è visto. Sono passati 12 anni e io sono sempre nell'attesa di sentire se sono o non sono, mi devono o non mi devono processare. Ecco, non ho sentito più niente, no. Chiaro che io sono stato messo sotto controllo, che il telefono era sotto controllo, che avevo degli agenti che per certi periodo mi hanno seguito, quando sono andato all'estero alcune volte ero seguito, eccetera, ma queste sono cose che a me non me ne frega assolutamente niente. Ecco, però questo è un sistema per cercare di impaurire, intimorire, depauperare la volontà patriottica del nostro popolo. Va bene, con me non ha servito a nulla, perché ci mancherebbe se un rivoluzionario, un patriota, un combattente per la libertà si fa intimidire da queste cose. Se uno si fa intimidire da queste cose può andare via tranquillamente, può andare a pulire le strade, che quello è quello che gli aspetta. Dopo c'è un'altra cosa, per esempio, importante, che nel quadro di un depauperamento del sentimento di volontà patriottica è quando qualche mese fa la magistratura veneta ha inquisito la cosiddetta polizia veneta, quella lì di Conegliano, sono dove sono, no? Questi qui noi abbiamo chiamato i ragazzi della via Pae, che sono dei poveri imbecillotti senza arte né parte, che hanno visto probabilmente troppi film di Chuck Norris e credono che liberare il Veneto sia quella di costruire una polizia veneta. Ma questo non è importante, questi imbecillotti sono dei imbecillotti e nulla più. Dov'è che è importante seguire? Perché alla luce di questi imbecillotti, di questa polizia veneta, la magistratura, il pubblico ministero, adesso io ribadisco, non so chi sono, come si chiamano, qual è la gerarchia, hanno detto, indagate su, che loro stanno indagando sul Veneto Serenissimo Governo. Allora il fatto che la magistratura dica alle forze di sicurezza di indagare sul Veneto Serenissimo Governo o su qualsiasi altra successione rientra nelle loro facoltà, no? Questo è giusto o sbagliato, non mi interessa, rientra nelle loro facoltà. Dov'è che sta il problema? Che lo è che loro hanno detto alla polizia di indagare? No, l'hanno detto ai giornali che avrebbero indagato. Perché l'hanno detto ai giornali che avrebbero indagato? L'hanno detto ai giornali che avrebbero indagato per farci prendere paura, per mettere i nostri amici, chi ci ha dato i terreni per costruire, per fare un atto eclatante e proclamare la ricostituzione dei liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica, bloccare un tentativo, cioè bloccare una volontà del popolo veneto di attraverso atti diciamo così di provocazione di liberare dei territori, e hanno detto state attenti, noi vi indaghiamo, non fate i furbi perché sennò vi sottoporremo a qualche azione giudiziaria o comunque minacciamo di... Questo è grave, questo è grave, perché vogliono comprimere la nostra volontà. È anche evidente che a noi ci fa piacere che questo avvenga, perché questo, al di là delle scuole di partito, al di là delle scuole politiche, fortifica i nostri amici, fortifica i patrioti. Chi prende paura va via e quindi avremo meno difficoltà in futuro, e quindi questo dimostra che da una qualsiasi attività svolta dalla controparte noi siamo in grado di fare che cosa? Di acquisire e indirizzare queste attività a nostro favore. Questo è quanto è avvenuto. Ecco, noi diciamo anche che questa società è fallita, perché è una società che è costretta a aumentare le carceri, è costretta a aumentare le forze di sicurezza, è costretta a essere più repressiva, è costretta a dimostrare il tallone di ferro contro il proprio popolo. È una società che è soltanto questione di tempo perché si vanifichi. Non è certo che la Romania di Ceausescu fosse forte, nonostante avesse la sicurezza e avesse un sistema di repressione elevatissimo. Ciò nonostante, poi Ceausescu è fallito, ha crollato la Romania, e quindi qualsiasi atto repressivo nei confronti del popolo, sia in maniera palese sia in maniera occulta, non può altro che ritorgersi contro questi. Noi come Veneto Serenissimo Governo ci impegniamo fin da ora da dire che vogliamo meno carceri, vogliamo meno polizia, vogliamo più armonia, vogliamo più autoresponsabilità. Facciamo appello al nostro popolo perché debba esso stesso essere un regolatore degli equilibri all'interno della società che andremo a costruire. Con questo vi saluto, vi ricordo sempre che sabato 23 gennaio alle ore 11 nella Sala dei Popoli di Longarone il Veneto Serenissimo Governo presenterà i nuovi uomini e darà conto di quanto fatto nell'ultimo periodo. Arrivederci.